Il 92% degli utenti che consultano i social media dagli smartphone lo fa con l'audio disattivato. L'80% dei consumatori dichiara di guardare un video con maggior probabilità se è sottotitolato. Subti, sottotitoli professionali, per facilitare la fruibilità dei contenuti video. Fred. The Soup of the Day, con Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico Spoletti. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
30 anni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
I'm Beckham for Fred Film Radio, Michael Mamaragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno alle mie compagne Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Siamo pronti per l'appuntamento dalla Festa di Roma, 15esima edizione, 18esima, ormai lo diciamo sempre, di Alice nella Città. Siamo nel nostro spazio di Alice nella Città, che copre la Nicoletti con la sua chioma, ma qui c'è scritto Alice nella Città.
Eccola.
E come ogni giorno cerchiamo di informarvi su quello che sta succedendo questo festival, che ormai sta arrivando un po' lentamente verso il termine. Anzi, sembra addirittura che, siccome a Roma ci sarà il coprifuoco da mezzanotte a partire da domani, cambierà anche la parte della programmazione.
Ci sono cambiate un po' di orari delle proiezioni serali. Ora,
cioè, sono
nello
state
specifico,
anticipate,
sì,
alcune.
Almeno Alice nella Città ci ha avvertito di, appunto, di cambiamenti negli orari delle proiezioni. Ora non ricordo quando erano prima, ma comunque iniziano le ultime tra le 20 e la massimo alle 22, ma cose che durano 60 minuti, quindi che possono finire a tempo.
Che si riesca ad arrivare a casa. Infatti io domani sera sono preoccupato, che voglio venire alla Nuvola a vedere Nowhere Special.
Ma ce la fai assolutamente.
Mi dicono che c'è stata una scossa di terremoto.
Dai, dove?
Sì. Ma anche ieri. Ieri c'è stata al nord, vedi?
Pare qui, ok.
Io, non quindi non era accorti. Federico che come
sono Non era Fede che si dondolava.
Vabbè, allora parliamo un po' di questa giornata festivaliera.
Molto meglio parlare di cosa succede, che di terremoto, insomma, teniamo lontano.
Intanto io vi voglio dire che ieri sono andato a vedere Francesco, il film documentario su Papa Francesco, ma insomma non è una biografia, però è una sintesi delle cose più importanti che ha fatto Papa Francesco da quando è diventato Papa nel 2013. E devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso, anche perché ci sono delle parti inedite, perché il regista ha intervistato il Papa e fa anche delle rivelazioni o delle dichiarazioni che prima non erano mai state fatte. Per esempio, l'avrete forse letto anche sui giornali,
sì, perché è diventato uno scoop,
molto, molto chiaramente Papa Francesco ha aperto alla famiglia
Arcobaleno,
sì, perché c'è proprio il caso specifico che già si conosceva di una coppia che voleva portare i suoi tre figli, una coppia che voleva portare i suoi tre figli in chiesa, a messa, avvicinarli alla religione cattolica, e chiedono consiglio al Papa, e il Papa molto così semplicemente gli ha telefonato e lui anche ha raccontato: sì, ho visto un numero sconosciuto, la prima volta non ha risposto, poi hanno richiamato e il Papa gli dice: sono Papa Francesco, ti ho già chiamato una volta e non mi hanno risposto.
Oddio, quelle cose da film, ecco.
E gli dice chiaramente che, insomma, che anche le famiglie omosessuali hanno diritto di avere una famiglia e di avvicinarsi.
Beh, ti ricordi che parlavamo di questo con Marco Simon Puccioni a proposito
quando l'abbiamo intervistato tempo fa,
sì, suo documentario, nel quale racconta la storia del suo compagno e dei due bambini che hanno avuto difficoltà a farli battezzare e invece sono stati accettati dalla comunità della Chiesa Valdese.
Infatti, sì, ricordo.
Perché la Chiesa Cattolica ha ancora dei problemi, insomma, quindi ben vengano le parole di Papa Francesco.
E comunque al di là di quello, di quel tema lì, si parla di tante cose, si parla di genocidio, si parla
di pedofilia,
di abusi sessuali, di pedofilia, insomma di tanti temi che dove sembra evidentemente che in maniera proprio chiara che Papa Francesco si sia veramente attivato, per esempio ha licenziato un sacco di vescovi.
Sì, esatto, e questo spiega la lotta intestina che sta sconvolgendo ormai da alcune stagioni il Vaticano, che sembra non fermarsi, perché l'impressione è che, come dire, si mette una pezza ma si apre un altro squarcio.
Sì, esattamente. E poi c'è, a proposito di questa cosa degli abusi sessuali, c'è una parte che in qualche modo ti fa anche sorridere, perché nel film, dico, che se, al di là della tragicità della cosa, perché lui ha invitato a Roma tutti i vescovi cileni, tutti, e questi pensavano di andare, sai, di essere stati eletti, di andare, e invece lui gli ha detto: a questo momento voi date tutti le dimissioni, perché la colpa non è solo l'atto
di
in
chi
sé,
perpetua,
anche
ma anche chi vede non fa niente.
Infatti, dire che
è pure peggio.
La copertura, infatti, secondo me, è un atto peggiore, perché
comunque, insomma, Francesco è un film che va visto, perché secondo me è interessante, anche perché poi mi sono reso conto di quanto sono ignorante, di quante cose non sappiamo che succedono al mondo.
Bene, io che metto volentieri assieme sacro e profano, diciamo che i re di questa festa sono due Franceschi, Francesco Totti e Papa Francesco.
E a me piace, te lo sposo proprio.
E con questa acuta osservazione della Prudenzi, noi ci fermiamo e ascoltiamo la prima canzone di questo Soup of the Day dalla festa di Roma. Fred. E continua il nostro spazio, il nostro show quotidiano dalla festa di Roma. Prima di lasciare la Nicoletti, che fra poco andrà all'incontro,
perché guarda che cosa sta facendo,
sono
dai,
aiuto, spara. Di cosa ci vuoi parlare?
Vi voglio parlare di uno dei due documentari che ho visto che passano oggi e per cui ho fatto interviste, che si chiama We Are the Thousand, l'incredibile storia di Rocking 1000. È incredibile storia, perché innanzitutto io non ne sapevo niente, pur essendo bella rocchettara. E la regista è Anita Rivaroli, che ha partecipato dall'inizio a questo progetto. In poche parole, questo ragazzo, che poi è un geologo marino, quindi tutt'altro lavoro, appassionato di rock, si chiama Fabio Zaffannini, nel 2015 aveva questo desiderio di avere di ospitare, di vedere nella sua città Cesena i Foo Fighters. Ora, quindi ha pensato come fare per convincerli. Si è inventato un'idea di un video spettacolare, cioè ha fatto un promo per radunare musicisti di tutti i tipi, bassisti, chitarristi, cantanti, batteristi, che arrivano appunto al numero di 1000, che potessero essere in grado di suonare in sync tutti una canzone dei Foo Fighters, che è Learn to Fly, per poi realizzare un video che avrebbe, lui si augurava, convinto Dave Grohl, il frontman dei Foo Fighters, e i Foo Fighters a venire a suonare a Cesena. Ebbene, con la complicità di Anita Rivaroli, che si è occupata della parte appunto audiovisiva, è riuscito con altri colleghi esperti di musica a mettere su questo video, a far suonare 1000 persone insieme di tutti i tipi, tipo 50 batterie, una cosa veramente, un lavoraccio di sync incredibile. E la voce si è sparsa su YouTube, sono impazzate le visualizzazioni, per cui loro sono stati invitati in America, dove hanno incontrato Dave Grohl, e Dave Grohl ha realizzato il sogno, è andato a Cesena e ha fatto il concerto. E da lì, da questo grande concerto che si vede nel film, poi dopo è nato un progetto per cui loro, salvo ovviamente questo momento storico, radunano con vari progetti musicisti da tutta Italia che suonano insieme dei brani per celebrare la musica e il rock. È veramente molto carino il documentario, è fatto molto bene.
Ricordiamo il titolo ancora una volta.
We Are the Thousand. E uscirà con I Wonder Pictures, l'ha comprato Andrea. Romeo, e quindi è molto, molto rocchettaro pop. Veramente è interessante. E doveva, scusatemi, cosa carina, era piaciuto talmente tanto internazionalmente che è andato a molti festival grossi documentari, andrà a Hot Docs, andrà all'IFA, ma doveva aprire il South by Southwest un attimo a marzo, e poi ovviamente
festival al quale tu sei molto legata.
È legatissima, infatti sono impazzita quando l'ho saputo, ci stava molto bene, vabbè.
Invece dove stai andando adesso?
A vedere l'incontro ravvicinato sul palco della Sinopoli tra Gabriele Mainetti e Antonio Monda, direttore artistico. Pare, e lo speriamo perché è la ragione principale per cui andiamo, Gabriele Mainetti non parlerà solo del cinema che ama, che lo ha ispirato, ma ci farà vedere questi benedettissimi e attesissimi 6 minuti di Freaks Out che speriamo di vedere in sala a dicembre.
Vogliamo ricordare chi è Gabriele Mainetti?
È attore in primis e poi diventato regista di quel grandissimo film e caso italiano che è stato, lo chiamavano Gigro Bo.
Quindi questo è il suo secondo film, di
questo
fatto.
È il suo secondo film, si parla di freak, un po' supereroi, un po' outsider, e il trailer che è uscito da pochi giorni
è interessante,
promette molto bene, c'è Pietro Castelletto in una verse bionda, sì, e insolita, sì, sembra un bel
film
mix,
molto
di...
molto costoso,
sì, film molto molto costoso,
sì, standard altissimi per un budget italiano, grandi effetti speciali anche questo, insomma abbastanza inusuale, e vabbè, sì, siamo tutti molto molto curiosi.
Sì, lui è anche molto richiesto all'estero adesso proprio per questa sua capacità molto americana e poco italiana di sfruttare appunto
appena,
tutto questo.
Appena sconfiggiamo la pandemia, Mainetti a Hollywood a spacca dirigere tutto. Un
sì.
film di supereroi.
Dici?
Lo
dici seriamente?
No, lo dico seriamente, non lo sto,
concordo,
non sto scherzando.
Concordo, ne abbiamo parlato
allora,
anche.
Vediamo prima questo film, mm-hmm. perché chiaramente il discrimine è questo.
Certo, sicuramente lo tengono d'occhio però.
Se è riuscito o non è riuscito, ma se è riuscito secondo me vola in America.
Perché se riesci a fare con i mezzi questi, seppur un film degno,
che
poi
mi sembra
dopo
si parli di 11
fare?
Milioni di euro, che per gli americani significa hai girato sotto casa, qua sono una cifrona.
Però un biglietto da visita incredibile.
Certo.
Va bene, Chiara, vuoi dirci qualcos'altro o devi andare?
Voglio dirvi solo che a proposito dei documentari, poi chiudo, poi se volete ne riparlate, c'è un altro documentario che pure ha girato tanti festival online e che ha la sua consacrazione, non uso questa parola a caso, qui ad Alice nella città, è Punta Sacra di Francesca Mazzoleni, regista che è andata a rappresentare un microcosmo, quello dell'idroscalo di Ostia, avvicinandosi in particolare a una famiglia che si racconta. E attraverso una divisione in capitoli e macro aree, lei un po' racconta appunto queste famiglie e queste persone, e racconta anche tanto il senso di appartenenza a un luogo che è indipendente dal degrado dello stesso, quindi è molto interessante, molto di pancia, e veramente poi a me piace, devo dire, a me è piaciuto molto anche perché sono un po' voyeur in questo senso, cioè mi piace entrare dentro dei mondi, questo proprio non lo conoscevo ed è molto affascinante.
Va bene, grazie a Chiara Nicoletti, corri pure da Mainetti.
Corriamo.
Ma temo che ti porterai dietro anche
la
Federica Scarpa, quindi
la
noi qui rimaniamo,
vado con
cioè...
le scarpe.
Quindi ci lasci così,
ci lasci in buone mani, finché, però, perché c'è sempre Filippo Guarna che si occupa di noi. Red Film Radio. Freccia in radio dalla festa di Roma, sono i migliori, sono rimasti?
No.
Vabbè, la Nicoletti e Federica Scarpa ci hanno lasciato per andare da Mainetti, come dicevamo poco fa, Nicoletti, Mainetti, ma Spoletti è qui insieme ad Angela Prudenzi.
Che non fa rima, ma
che non fa rima, ma però non disturba mai la Prudenzi. No. Allora, stiamo parlando di questa giornata, 21 ottobre, la Nicoletti ci parlava prima di un documentario che si chiama Punta Sacra, abbiamo parlato dei due Franceschi, Francesco Totti e Francesco Papa Francesco, e altri. Poco fa la Prudenzi ha intervistato una regista.
Sì, ho abbiamo intervistato una regista, Maruska Albertazzi, che è l'autrice di un altro documentario che si chiama Hungry Butterfly, scritto H-A-N-G-R-Y, perché è una crasi tra Hungry Hungry e, e vuole racchiudere in questo neologismo tutta la rabbia e al contempo la difficoltà di vivere un rapporto sano con il cibo che molte giovani ragazze hanno purtroppo. Lei stessa è stata da ragazza vittima di un disturbo alimentare che non ha creduto di avere o comunque ha pensato di dominare, come spesso succede soprattutto alle ragazze, perché questo è un problema prettamente femminile, evidentemente deriva da dei modelli che ci diamo sbagliati. E vabbè, insomma, racconta come tante di queste ragazze si aiutano fra di loro grazie all'aver aderito a una community online che parte dai social, da Instagram, da Facebook, insomma, che si è allargata. Lei parla di questa community che prende tutto il mondo, cioè che c'è ovunque, c'è una community italiana, una community americana, che però sono anche in relazione tra loro, e queste ragazze che non osano raccontare a casa quello che stanno passando trovano modo di aprirsi e di essere aiutate da chi ha già vissuto, sta vivendo lo stesso dramma. Di quei documentari che vengono definiti necessari, no? Però è vero, insomma, nel senso che io spero, lei doveva andare a fare il red carpet, per cui è stata poco con noi, e quindi io non gli ho potuto chiedere quale potrà essere il cammino di questo film, però è il classico film che sarebbe perfetto per essere veicolato nelle scuole. Credo che anche la stessa Alice nella città, cioè Fabio Bettini e Gianluca Giannelli, lo terranno in considerazione nei loro tour per le scuole di Roma e non solo.
Stavamo parlando di Hungry Butterflies, la regista, appunto, che è stata con noi è Maruska Albertazzi, che quindi è stata intervistata da Angela Prudenzi, e l'intervista completa è disponibile sul sito di Fred. Un altro documentario, che in realtà non è un documentario ma è un film di fiction, che passa stasera alla Nuvola e che era passato a Venezia,
Mainstream
sì. Di Gia
Coppola. Assolutamente film di finzione. E anche qua si parla di social.
No, per quello infatti
perché hai fatto il link giusto, perché si occupa di come i social manipolano il nostro modo di vedere e anche di come costruiscono dei personaggi, perché non solo esistono delle influencer o degli influencer tipo appunto Chiara Ferragni, che sono perfettamente a proprio agio nel ruolo e che dominano la propria figura, ma ci sono anche personaggi che invece vengono studiati a tavolino, creati a tavolino e appunto da questo punto di vista manipolati. E poi è una catena, perché noi finiamo per essere influenzati da loro, quindi se no non sarebbero influencer, appunto. Solo che il confine tra mi metto il vestito giusto e ti faccio sognare ti faccio desiderare le mie scarpe è molto sottile, perché poi a dire ti dico anche quali comportamenti devi avere, comportamenti sociali, comportamenti sessuali, familiari, insomma, in alcune situazioni il passo è breve, e quindi insomma la Coppola, che conosce molto bene questo tipo di ambiente, si muove a proprio agio e, come dire, le picchia giù duro, perché ci dice che è proprio un mondo artefatto dal quale è bene guardarsi.
E questo è uno dei film di Sintonie?
Un film che era stato presentato nella sezione Orizzonti di Venezia, e che è qua insieme a molti altri film che appunto sono passati dalle varie sezioni di Venezia. Ieri, per esempio, è passato Listen di Anna Rocha de Sousa, che a Venezia aveva vinto due premi, cioè il Leone del Futuro e il premio speciale della regia alla sezione Orizzonti, e poi
domani c'è Nowhere Special,
assolutamente, beh, uno dei titoli di punta. E Umberto Pasolini sarà presente alla Nuvola a presentare il film. Umberto Pasolini
introdotto
è
da
italiano.
Una persona che conosco, per
la conosci?
La conosco.
Ah, sì.
La nostra Angela Prudenzi. Ci ascoltiamo ancora una canzone, torniamo fra poco nel nostro Super The Day dalla Festa di Roma.
Fred Film Radio.
Fred Film Radio dall'Alice nella città, la postazione di Fred al Festival di Roma, alla Festa di Roma. Siamo sempre io e Angela Prudenzi, perché la Nicoletti ci ha lasciato per andare a seguire un incontro ravvicinato, ma parliamo di altri due film che fanno parte della programmazione della festa di oggi, e sono due film francesi, e la nostra esperta di film francesi, come
cose. Non esageriamo, però
Angela
sono
Prudenzi comunque.
Se, no, beh, il cinema francese piace molto, credo che lo sappiano tutti, non me ne vergogno, non c'è niente di male ad amarlo. Insomma, anche quando non è perfettamente riuscito, trovo sempre che
qualcosa
lo sguardo dei francesi
sì.
Sia interessante. Ecco, entrambi i film che passano oggi, in realtà sono già passati, ma ripassano ancora per il pubblico, non sono due film tra quelli appunto perfettamente riusciti, però sono interessanti. Uno è Des Hommes di Luca Bellevaux con Gérard Depardieu e Jean-Pierre Darroussin, e l'altro è De Nos Frères Blessés dei Elie Cisterne con Vincent Lacoste, che è uno degli giovani attori di punta del cinema francese, bravissimo, e sono accomunati dal fatto che entrambi guardano al passato e precisamente alla guerra d'Algeria, una ferita aperta nella coscienza dei francesi, perché appunto durante la guerra di Algeria alcuni francesi si schierarono a favore dell'indipendenza, rischiando la propria vita, come vediamo nel film De Nos Frères Blessés, nel quale un giovane operaio francese si mette dalla parte di chi lotta per l'indipendenza e fino a sacrificare la propria vita, a un certo punto potrebbe salvarsi, ma decide di non salvarsi e di portare fino in fondo la battaglia per la causa. E invece in Des Hommes si raccontano degli episodi un po' più oscuri, perché c'è anche chi invece era là per tentare di fare in modo che la Francia potesse mantenere il dominio sull'Algeria. Quindi un momento storico davvero controverso, con il quale la Francia non ha finito di fare i propri conti, e credo che sia giusto che insomma che il cinema racconti ancora queste storie, perché comunque le giovani generazioni sappiamo che sono sempre distaccate da quello che è successo. Qui siamo negli anni, fine anni 50, primi anni 60, è ieri, però è talmente lontano che insomma parlare della storia recente e non dimenticarla è sempre, poi grandi interpretazioni in entrambi i film,
sì.
Quindi sì, sì,
va bene. Direi che ci ascoltiamo ancora una canzone e ritorniamo fra poco nel nostro Soup of the Day. Anzi, credo che da Roma proveremo un contatto, un incontro ravvicinato con un amico, e vediamo se riusciamo, però, quindi non lo diciamo ancora perché magari non è disponibile. A fra poco.
Fred Film Radio. Fred Film.
The Super The Day dalla Festa di Roma, e vi dicevamo poco fa che avremmo tentato di contattare un amico, insomma, un conoscente, un collega, come lo vogliamo chiamare, un programmatore di festival, un DJ.
Tante cose assieme.
Infatti, troppe. Buongiorno e benvenuto ad Angelo Acerbi.
Buongiorno, sono diventato un conoscente. Ah, molto bene.
Vabbè, ero ironico, dai, per dire così, fare una battutina. Allora, da un festival all'altro, perché mentre noi siamo a Roma, Angelo non solo, come dire, non è là per caso, anche perché è il responsabile della programmazione di un festival che inizia a Torino oggi e che si chiama Lovers. Dico bene?
Lovers LGBTQI Film Festival.
Lovers LGBTQI.
Film matematiche LGBTQI.
Bene. Allora, che cosa vogliamo dire di questo festival? Purtroppo una notizia che è stata resa nota, dobbiamo dire.
Sì,
nota.
avevamo pianificato una fantastica serata di apertura.
Infatti.
Con un dialogo tra Vladimir Luxuria e la Gina Lollobrigida, la Ginona nazionale, ma purtroppo la signora non è stata bene ieri notte, e quindi ieri, anzi, anche stanotte, quindi doveva partire da Roma stamattina, ma purtroppo non parte, quindi l'ospite non ci sarà e la serata è stata annullata, purtroppissimo. Però,
ma avete deciso proprio di annullare la serata perché era costruita proprio intorno alla Lollo?
La serata era costruita esattamente intorno a lei, la serata era lei, nel senso che non c'erano proiezioni, c'erano delle ispezioni di film suoi con un dialogo tra lei e Vladimir Luxuria sulla sua carriera basata sulle ispezioni dei film, quindi ciò voglio dire proprio non senza, non ci sarebbe stato nulla. E quindi, oltretutto, vista la situazione, visto che comunque era complicato anche per il pubblico venire, complicato nel senso che ci sono delle regole di distanziamento, eccetera, eccetera, abbiamo deciso che il festival, invece di cominciare stasera, comincerà domani con le proiezioni, e domani sera faremo un omaggio a lei breve nella serata di apertura, cioè nella prima serata del festival. Va bene così.
Vogliamo dire così rapidamente in cosa consiste questa edizione di Lovers, quanto dura, quanti film ci sono?
Allora, eccetera. è un'edizione slim, diciamo, e ovviamente il festival questa non è la sua data classica, le date del festival classiche sono fine aprile, inizio maggio, ovviamente non si sono potute fare. Il Museo del Cinema di Torino ha deciso che i suoi festival quest'anno sarebbero comunque avvenuti in sala e sono stati spostati, tranne Torino Film Festival che era già a novembre, ma noi e Cinema Ambiente sono stati spostati a ottobre, e quindi abbiamo fatto una versione più breve di 3 giorni solamente, sempre con i concorso internazionale lungometraggi, cortometraggi e documentari. Ovviamente non abbiamo dovuto lasciare perdere le retrospettive e gli omaggi perché non c'era tempo, però abbiamo una ventina di lungometraggi e una quarantina di cortometraggi su 3 giorni, con 3 giurie ufficiali e 3 giurie collaterali, quindi ci saranno dati 6 premi praticamente. E
chi sono i giurati, puoi dircelo?
Allora sì, i giurati abbiamo fatto sempre, ovviamente per ovvi motivi COVID related, come si dice, abbiamo scelto solo italiani per motivi ovvi, e per una tradizione che il festival ha da molti anni di rapporto con la città, avremo le 3 giurie principali formate da studenti di cinema dell'Università di Torino e della Scuola Holden, capitanate ogni giuria da un outsider, diciamo, che per la giuria dei lungometraggi è Pietro Turano, l'attore, per la giuria dei cortometraggi è Barbara Sorrentini, collega di Radio Popolare, e per la giuria dei documentari è Sofia Viscardi, che è una blogger strafamosa soprattutto tra le giovani generazioni, e la fondatrice di Venti, che è questo canale YouTube molto molto seguito. E quindi abbiamo fatto questa scelta molto italiana, molto local e abbastanza young, perché aveva senso secondo noi rimanere per un anno che si poteva e si aveva tra virgolette una scusante per non scegliere i soliti nomi. Abbiamo scelto dei nomi un po' più alternativi, ecco.
Senti, ma il festival si svolge in sala, quindi al Cinema Massimo, presumo?
In sala, al Cinema Massimo, sulle 3 sale, con il distanziamento a scacchiera, se lo dico, copiato dalla Mostra del Cinema di Venezia, perché io sono tornato a casa dopo Venezia e ho detto guardate che questo sistema funziona molto meglio che il fatto di avere i posti vicini, dei congiunti. Per noi i congiunti al cinema non esistono. Tutti si siedono separati uno dall'altro, con i posti a scacchiera. In questo modo riusciamo ad avere una prevendita e un controllo della prevendita migliore, perché sappiamo esattamente quanti posti occuperemo e quanti no. E abbiamo guadagnato anche capienza.
Ecco, così. Come stanno andando le prevendite?
Allora, le prevendite stanno andando sugli eventi serali bene, sugli eventi diurni un po' meno bene, però è da capire, cioè ci sono due fattori secondo me, un po' perché il clima di informazione un po' influisce su paure o comunque una convinzione minore a uscire e andare al cinema. Dall'altro lato noi abbiamo un pubblico che non ha mai comprato in prevendita, è il primo anno che deve comprare in prevendita. Uh-huh. E quindi secondo noi, molto probabilmente, anche secondo me, secondo tutti, succederà che da domani, che inizia il festival, la gente arriverà davanti al cinema per comprare
questo,
biglietti in sala.
Questo è successo anche a Venezia, che il primo giorno c'era perplessità, dal secondo giorno un'affluenza tranquilla nelle sale.
Sì, anche perché noi abbiamo avuto questa imposizione, secondo me abbastanza logica, da parte del Museo del Cinema, di le cui sale sono, di cui è, insomma, proprietari delle sale. Il fatto che il cinema è fatto in un modo tale in cui l'atrio non è enorme, aprire due casse voleva dire creare assembramento di sicuro. In questo modo la gente ha il biglietto prima, arriva, lo fa vedere, viene scannerizzato, entra, non ci sono file, non ci sono. Poi speriamo che, diciamo che abbiamo già messo in conto che ci sarà una flessione, perché secondo me
ovvio, poi con i numeri di questi giorni, no, la gente magari è anche un po' più spaventata. Però Angelo, dobbiamo fermarci un istante, ascoltiamo una canzone, lasciamo andare Angela che deve andare a fare un'intervista, e poi se tu sei ancora disponibile ne parliamo di Lovers ancora per un paio di minuti e chiudiamo insieme il programma di oggi.
Ciao Angelo,
a fra poco.
Ciao Angela.
Fred Film Radio dalla festa di Roma, ma così in trasferta a Torino, perché siamo ancora collegati con Angelo Acerbi, che ci sta parlando della nuova edizione di Lovers LGBTQI Festival, ha detto giusto?
Esatto, giusto.
Una nuova edizione che comunque però in presenza, totalmente in presenza, che si tiene al cinema Massimo,
in presenza, e
dura tre giorni intensi, a partire da domani.
Tre giorni molto intensi, sì, difatti abbiamo le giurie poverine che si devono fare un bel mazzo, se mi permettete, perché hanno delle proiezioni molto fitte.
Non gliele avete neanche fatti vedere prima? No.
No,
come i veri,
intanto si devono vedere in sala A e B, perché tanti film sono, che ne so, in portoghese, o come, non è che tutti fanno le lingue, visto che sono tutti senza sottotitoli italiani, quindi era meglio. E poi ha più senso, secondo me, se facciamo un film in presenza, e non facciamo andare le giurie al cinema, avremmo sbagliato.
Scusa, parlavi appunto di film, ci sono dei film, magari due o tre titoli ai quali tu ti senti così particolarmente, non dico legato, però che secondo te bisognerebbe vedere?
Allora secondo me ci sono tre film che secondo me sono assolutamente fondamentali perché interessanti e un po' fuori dal coro dei classici, dei classici film narrativi. Uno si chiama Cicada, o Cicada, come mi ha corretto ieri sera il regista in un'intervista, di Matthew Pfeiffer e Kieran Mulcair, che sono due registi alla prima opera americani, ed è una storia ambientata a New York di un amore tra due persone che si conoscono per strada, per caso, e che scoprono di avere entrambi dei traumi infantili di violenza familiare che non avevano mai tirato fuori, e questo rapporto li aiuta a superare questi traumi anche con la famiglia. È girato in un modo super indipendente, ma molto è montato divinamente, quindi con un ritmo narrativo pazzesco. Okay. Un altro è sempre un film americano che si chiama Straight Up, di Robert Sweeney, che è una commedia molto divertente e anche molto ironica sulla definizione, sull'autodefinizione di essere o non essere omosessuali, perché è la storia di questo ragazzo che è omosessuale, un ragazzo giovane, post adolescente, che però è terrorizzato dall'idea di morire da soli, di non avere una famiglia, e quindi decide che forse lui non è gay, diventa etero, e quindi cerca di avere una fidanzata, e questo porta, ovviamente crea degli equivoci notevoli, e ha una scrittura molto alla commedia classica hollywoodiana degli anni 40-50, dialoghi serratissimi, tantissime battute una dietro l'altra, e anche una, è anche un'estetica molto pop, vintage, ecco, molto molto bello.
Come si chiama e di poi, nuovo, scusa, il titolo di questo?
Straight Up. Straight
okay,
Up.
Straight Up, ok.
E poi il terzo, prenderei un documentario, perché abbiamo anche un concorso documentari piccolo ma sincero, diciamo, e citerei Welcome to Chechnya, che conosciamo, i nostri abbiamo intervistato il regista al Festival di Berlino, ed è un film che è molto importante comunque, anche se non è un film nuovissimo come gli altri due, perché ha una tematica su quello che è stato praticamente il tentativo di salvare dalla Cecenia, mm-hmm. che faceva una polizia etnica sugli omosessuali, tutto un gruppo, cioè singoli omosessuali o lesbiche, facendoli emigrare, scappare all'estero in modo clandestino, ed è un documentario molto forte che secondo me ha senso che chi non l'ha ancora visto lo veda.
Che venga visto. Ho visto che in programma c'è anche un film di Marco Berger, che è un regista argentino che io sempre seguo dal suo primo cortometraggio.
Ecco, e noi l'abbiamo preso, e questo sappiamo già, abbiamo già avuto delle critiche.
Veramente?
Solo da gente che ha letto la trama.
Ah, ma pensa a te.
Perché la trama parla di pedopornografia, e parla di adescamento, di ricatto e di adescamento con tutti i protagonisti ragazzini. Quindi è molto borderline critica, nel senso che tutti possono criticare, se uno non lo vede non capisce il tono,
anche perché
il modo in cui Marco
appunto,
racconta
il suo modo di raccontare è sempre così delicato, così,
certo. Infatti, ci sono tanti film a tematica trans quest'anno, perché sono un paio d'anni che la produzione, e fortunatamente, ma stranamente, tanti film a tematica trans che sono commedie, che non sono solo drammi, tra cui questo altro film che si chiama Adam di Rhys Ernst, che è uno dei produttori di Transparent, che ha fatto il suo primo film tratto da un romanzo omonimo, che è stato uno scandalo negli Stati Uniti perché era la storia di un ragazzino etero che si passa per transessuale per conquistare una ragazza transessuale, e quindi c'è stato tutto un sollevamento, sapendo che negli Stati Uniti sono molto rigidi sotto questo punto di vista, è tutto molto classificato, molto incasellato, e in più questa è una commedia come fosse una commedia degli equivoci di due ragazzi che si innamorano, e quindi le schermaglie, i flirt, però tutto nell'ambiente dell'attivismo LGBT americano e soprattutto nella comunità. Okay. Quindi anche questo è un film. Ci sono tante belle cose.
Quindi quanti film avete in tre giorni, scusa, in tutto? Tanto per fare due numeri. Beh, quindi parecchi.
46 titoli tra lunghi e tra doc lunghi e poi una ventina, sono 20 lunghi più o meno, 20 lunghi e documentari e una 35 mi pare cortometraggi.
Non so se hai letto i giornali, però sulla base di quello che abbiamo letto oggi e che abbiamo visto ieri alla festa di Roma, forse avreste potuto programmare Francesco, il film sul Papa Francesco, che è in questo film di ieri ha aperto in maniera veramente così molto molto chiara nei confronti del mondo gay e delle famiglie arcobaleno. Hai letto questa notizia?
Sì, sì, ho letto e non so se avete letto sui social già le mille e una polemiche che sono venute fuori dopo queste dichiarazioni, perché soprattutto in Italia, devo dire, soprattutto dalle comunità LGBT più che dal mondo non LGBT, perché c'è stata una presa di posizione più di facciata che di contenuto, perché comunque la Chiesa fa sempre un passo avanti e un passo indietro, queste sono state le critiche principali mosse, mentre l'impatto che ho visto ha avuto tipo nel mondo anglosassone è stato gigantesco, cioè i pezzi usciti sulle testate sia di comunità che non di comunità americana, ad esempio, è stato enorme. anche comunque, perché sai, lì c'è tutta un'influenza politica molto maggiore, soprattutto per il momento.
Poi comunque un'affermazione così chiara, insomma, è stata... ha colpito un po' tutti, nessuno se l'aspettava.
No, infatti, secondo me è stato più quello, è stato più che il contenuto in sé, perché il contenuto è dirompente, ma è anche, se uno legge bene tutta la dichiarazione, tutto il dialogo, ci sono poi degli aggiustamenti, no? Rispetto alla linea proprio dirompente che prende. Però è il fatto che nessuno se l'aspettasse che è stato lo shock maggiore, e quello è stato il colpo. Però averlo saputo, guarda, avremmo avuto un documentario infatti, di cui avrebbero parlato tutti.
Infatti. Va bene, grazie ad Angelo Accetti.
Ce l'avrebbero dato.
Beh, può darsi, forse no, sarebbe stato uno step troppo, ecco, per un film su Papa Francesco nella programmazione di un festival LGBT. QI. Va bene, finiamo qui il nostro appuntamento di oggi. Grazie ad Angelo, in bocca al lupo per il festival. Dopo il festival e dopo anche il festival di Roma, noi riprenderemo, non sappiamo ancora bene quando e come e con che cadenza, però il nostro Soup of the Day regolare, quindi speriamo che anche tu sia disponibile. Anche perché abbiamo un sacco di musical da coprire ancora.
Ma sai che
sono andato all'incontro ravvicinato fino a un certo punto, perché lui era a Los Angeles, però con Damien Chazelle, direttore Monda, insomma, è stato, per chi ama i musical, è stato un incontro,
è stato un bel momento.
Sì, un bel momento, anche se poi devo dire Chazelle non è questo campione di così
di comunicazione.
Esatto, bravo, quello volevo dire. Vabbè, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille.
A presto, ciao, grazie ad Andrea Cerbi. Noi chiudiamo qui il nostro appuntamento di oggi. Torniamo domani nel pomeriggio, sempre con Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi, per raccontarvi quello che succede alla festa di Roma.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.